sostituita. Resta troppo con la tua indignazione. Resta troppo con la tua indignazione. Perché quando dici Italia dici non è mio. Quando dici Italia dici non è mio. Terra della loro terra dell'ulivo. Terra della loro terra dell'ulivo. Mistica di guerra, mistica d'amore. Mistica di guerra, mistica d'amore. Insorgi contro il fatalismo. E a comandare la paura e tra dolore e sottomissione han fatto schiava la tua nazione. Se le parole hanno altro valore e la carogna in ogni dove. E serve poco la tua indignazione. E serve poco la tua indignazione. Perché quando dici Italia dici nome mio.
Quando dici Italia dici nome mio.
Terra della loro terra di lui.
Terra della loro terra di lui.
Mistica di guerra, mistica d'amore. Accendi fuochi con i tuoi fratelli, trova sentieri, crea castelli. Non lamentarti, sii d'esempio, doma la tigre e affronta il tempo. Serve il riscatto della nazione, serve il riscatto della nazione. Perché quando dici Italia dici nome mio.
Quando dici Italia dici nome mio.
Terra della loro, terra dell'ulivo.
Ben ritrovati qui su Radio Bandiera Nera, io sono Lorenzo del Blocco Studentesco e oggi è un'altra puntata di Italianamente, condotta appunto dal Blocco Studentesco, un'altra puntata che ci porterà alla scoperta di un altro personaggio fondamentale per la nostra esistenza, soprattutto per la nostra storia, per il nostro presente e per il nostro futuro. Sto parlando di Virgilio, o meglio, Publio Virgilio Marone, alle orecchie di tutti Virgilio, ovvero. E diciamo che questa qui è una persona che ha fondato la nostra storia sul mito di Enea, che non è un mito probabilmente. Quindi bisogna prendere più che esempio, bisogna saper cogliere il significato delle sue parole. Lui è stato l'accompagnatore di Dante Alighieri nel suo viaggio nel mondo ultraterreno. È stato lo scrittore dell'Eneide, nella quale opera il protagonista, Enea. Dopo la sconfitta di Troia, salpa insieme alla sua barca, insieme al suo veliero per la scoperta di nuove terre e approda sulle coste del Lazio, dove lì sconfiggerà i Rudili e più che sconfiggerà, prima combattono, poi dopo si alleano per un fine superiore e da lì sorgerà la città di Roma, che poi sarà fondata da Romolo, che è un discendente della gens Iulia, ovvero la gens di Enea, perché è partita tutto dal figlio Iulo, ovvero Ascanio, fondatore della città di Alba Longa, nella quale nasce appunto Romolo. Comunque tutto questo qui, di tutto questo qui ne parleremo nella seguente puntata su Italianamente per il blocco studentesco. Facendo un passo indietro, nella puntata precedente abbiamo parlato di Gabriele D'Annunzio, poeta armato, padre d'Italia, del suo sacrificio per questa Italia, quando ormai ultra cinquantenne decise di schierarsi nelle linee italiane in trincea per difendere la sua patria. Il richiamo che ha avuto dalla patria quando era in Francia, appena scoppiata la prima guerra mondiale, decise di tornare e appunto far parte delle linee. Abbiamo parlato del suo volo su Vienna, del perché molto spesso viene collocato al fascismo di cosa avrebbe pensato lui del mondo odierno. Quindi vi invito a riascoltare la puntata della scorsa settimana. Comunque concentriamoci su questa, che sarà sicuramente una bella puntata importante, in cui affronteremo molti discorsi sacri, dato che Virgilio è l'emblema della sacralità della nostra stirpe, diciamo. Infatti mi baserò molto su un articolo che ho letto sul Primato Nazionale, sul sito web del Primato Nazionale dell'anno scorso, quando il 15 ottobre del 2019 veniva pubblicato questo articolo in ricordo della nascita di Virgilio, ovvero il 15 ottobre del 70 avanti Cristo. Mi basavo su questo articolo, un bellissimo articolo tra l'altro, scritto da Valerio Benedetti, che racconta la storia di Roma, la storia di Enea più che di Roma, e sul perché Virgilio deve essere un nostro faro in questa tempesta che ci circonda oggi. Bisogna conoscere il passato per costruire un futuro. Una gioventù, un popolo che non riesce a comprendere e a capire il significato del proprio passato non avrà un futuro, sarà destinata a morire. Tra 10 anni, tra 50 anni, ma sarà destinata a morire. Noi siamo i portatori di quel fuoco sacro che Enea ha portato sulle coste del Lazio e che Virgilio ha fatto sì che questo fuoco potesse arrivare a tutti noi. Quindi mi raccomando ragazzi, adesso ci facciamo una pausa musicale con una bellissima canzone di Ultima Frontiera, ovvero Figli di Enea, e noi ci risentiamo a breve, dai!
Che ci ricordano la luce di ieri, che ci ricordano da dove veniamo e chi siamo.
Figli di un tuono che dal cielo si scaglia, di un legionario, di un ardito in battaglia, di una bestaglia, un sacro fuoco che veglia. Figli di Roma, figli d'Italia, figli di Enea, figli di Giove, di una lupa, di un'aquila che vola nel sole. Figli del mare, della montagna, figli di Roma, figli d'Italia.
Eccoci qui ragazzi, ci siamo appena ascoltati Figli di Enea e Gli Ultima Frontiera. Adesso iniziamo il nostro discorso su Virgilio, un poeta che ha segnato, ha fatto un solco sulla storia della nostra nazione e della nostra stirpe, ovvero Roma, la stirpe romana. Parliamo anche un attimo di lui come persona. Virgilio nasce nei pressi dell'odierna Mantova, che era chiamata una volta Mantua, in un piccolo villaggio chiamato Andes, che era situato nella Gallia Cisalpina, che era divenuta parte integrante dell'Italia romana qualche anno prima della sua nascita, che avvenne appunto il 15 ottobre del 70 a.C. Nasce da una famiglia benestante, dal padre che era un piccolo proprietario terriero, e si era arricchito con l'apicoltura e l'artigianato e l'allevamento, e dalla madre che era figlia a sua volta di un facoltoso mercante al quale servizio era stato anche il marito, ovvero il padre del poeta, in passato. Ancora non si riesce ben a decifrare quale sia la posizione attuale, l'ubicazione della città di Andes nell'odierna città, quindi ancora non si ha ben preciso il luogo in cui è nato il poeta. Comunque Virgilio frequenta la scuola di grammatica a Cremona e poi la scuola di filosofia a Napoli, dove infatti si avvicina alla corrente filosofica epicureista, grazie anche a Sireone, e infine va a Roma per la scuola di retorica, dove conobbe molte persone di cultura e si dedicò alla composizione delle sue prime opere. Si dedicò allo studio per diventare avvocato, ma era una persona molto timida e riservata e quindi era inadatto a parlare in pubblico. Infatti, nella sua prima causa come avvocato, non riuscì nemmeno a parlare. Infatti, ritornò nel 42 a.C. a Napoli per recarsi alla scuola dei filosofi, Filodemo di Gadara e Sirone, per apprendere i precetti di Epicuro, che era un filosofo greco antico. Gli anni in cui Virgilio vive sono anni di grandi sconvolgimenti, perché c'erano molte guerre civili. Infatti c'è lo scontro tra Cesare e Pompeo, che lo vinse Cesare appunto nel 48 a.C., poi l'uccisione di Cesare nel 44 a.C. in una congiura, e lo scontro tra Ottaviano e Marcantonio, e da una parte i cesaricidi Bruto e Cassio, dall'altra culminato con la battaglia dei Filippi. Egli infatti fu toccato direttamente da queste tragedie ed infatti le terre di cui era proprietario a Mantova erano in grave pericolo perché erano, diciamo, il premio di battaglia dei Filippi. Ma grazie ad alcuni personaggi Virgilio pare che sia riuscito ad evitare la confisca dei suoi terreni. Poi si spostò a Napoli dove scrisse le Bucoliche e venne in contatto con Mecenate. Infatti entrò a far parte del suo circolo che raccoglieva molti letterati dell'epoca, tra cui appunto Virgilio. Tramite Mecenate Virgilio conobbe Augusto e collaborò infatti per la promulgazione della sua ideologia politica. Si dice che sia stato proprio Augusto, il primo imperatore, il fondatore dell'impero romano, a commissionare a Virgilio lo scritto dell'Eneide. Divenne successivamente il maggior poeta di Roma e dell'impero e le sue opere poetiche furono introdotte nell'insegnamento scolastico da Quinto Cecilo Epirota, prima della sua morte verso il 26 a.C. più o meno. Virgilio morì a Brindisi il 21 settembre del 19 a.C., che era appena tornato da un viaggio in Grecia. Prima di morire si raccomandò ai suoi compagni di studio di distruggere il manoscritto dell'Eneide perché era incompiuto, ma loro consegnarono i manoscritti all'imperatore e l'Eneide, anche se tuttora se la si legge si nota qualche traccia di incompiutezza, se così si dice, divenne però il poema nazionale dell'impero, il poema nazionale romano. Tuttora i resti di Virgilio sono stati trasportati a Napoli e custoditi in un tumulo che è tuttora visibile nel quartiere di Piedirotta. Sulla sua tomba fu posto il celebre epitaffio: mi ha generato Mantova, il Salento mi rapì, ora Napoli mi conserva. Cantai pascoli, campagne, comandanti. Questa qui è la frase che è scritta sopra la sua tomba. Quando dice cantai pascoli si riferisce alle bucoliche, quando dice le campagne si riferisce alle georgiche, scusatemi, e quando parla di comandanti si riferisce all'Eneide. Comunque, adesso ci facciamo una pausa musicale e poi successivamente riprendiamo il nostro discorso sul poeta.
niente denaro e niente gloria, il nostro giorno arriverà.
Ben ritrovati qui su Radio Bandiera Nera, sono Lorenzo del blocco studentesco e abbiamo già iniziato la nostra puntata odierna di Italianamente. Ora la continueremo, abbiamo parlato della biografia di Virgilio, della sua vita. Ora soffermiamoci più sulla sua figura all'interno della storia italiana, partendo da Dante Alighieri. Quando scelse lui come accompagnatore nel suo viaggio nell'ultraterreno di Dante Alighieri, ne abbiamo già parlato nella seconda puntata di Italianamente, proprio allora. La giornata era il 25 marzo, perché il 25 marzo è il Dante D, che è stato istituito quest'anno, e praticamente si dice che il 25 marzo sia stato l'inizio del suo cammino nella selva oscura, proprio accompagnato da Virgilio, che risiedeva nel limbo, ovvero i non battezzati. Virgilio accompagna Dante nel suo viaggio e gli fa da guida nel mondo dell'inferno e del purgatorio. Più di quello non può andare perché non è battezzato, e da lì in poi, quindi nel paradiso, lo attende Beatrice, la sua amata. Tornando a Virgilio, che è la guida di Dante in questo cammino, dove gli fa conoscere molti eroi dei tempi come Ulisse, grande navigatore, grande re di Itaca, che tornò nella sua patria per salvarla dai proci e per salvare sua moglie dai proci che invadevano l'isola di Itaca. Ma qui sorge un dubbio, non su Ulisse, ma sul perché Dante Alighieri avesse scelto proprio Virgilio per essere accompagnato nel suo viaggio. Probabilmente perché nel 1300 inizia il cammino nella selva oscura, e di lì già si sapeva l'opera del poeta mantovano, che si era rivelato un grande poeta per questa nazione, aveva proprio scritto la storia della Roma antica, appunto, non della Roma antica ma della Roma eterna, più che antica, della Roma eterna. Quindi aveva dato un volto e un significato a ciò che oggi noi prendiamo come capitale, aveva dato un significato a ciò che noi oggi chiamiamo Roma, a ciò che noi oggi chiamiamo fuoco sacro, ha dato un significato al perché costruire una nuova patria, al perché Enea decise proprio di approdare sulle coste del Lazio contro le avversità che gli sono state poste dal fato. Quindi Dante Alighieri, il sommo poeta, il padre della lingua italiana, sceglie Virgilio perché per lui è un esempio del suo scritto. Virgilio scriveva in latino. Dante Alighieri ha racchiuso i più importanti dialetti dell'epoca in una sola lingua, per questo viene chiamato il padre della lingua italiana. E Virgilio ha fatto, non ha fatto sì perché c'è stato prima, ma diciamo ha dato uno spunto a Dante Alighieri, l'ha fatto avvicinare alla poesia. Perché, come sapete, Dante Alighieri prende come esempio sin da giovane i poemi di Virgilio. Quindi sicuramente è una. Virgilio è una figura che ha contribuito allo sviluppo di questa nazione sotto l'aspetto letterario, anche all'infuori della sua opera, l'Eneide, che è più sotto. Quella lì è più sotto un aspetto storico-spirituale. Comunque, adesso ci facciamo una pausa musicale e poi riprendiamo il nostro discorso su Virgilio, quindi mi raccomando, rimanete connessi perché è importante. Dai!
si rivede nel banana.
Ben ritrovati qui su RBN, sono Lorenzo per il blocco studentesco per Italianamente, lo studio sull'italianità. Abbiamo già iniziato la nostra rubrica odierna su Virgilio, il poeta mantovano, scrittore dell'Eneide, delle bucoliche, delle georgiche, accompagnatore nel viaggio ultraterreno di Dante Alighieri. Insomma, una persona che ha fatto parlare di sé solamente nel verso giusto, diciamo. Continuiamo il nostro discorso, come avevo annunciato all'inizio puntata, e prenderò in esame un articolo scritto su Primato Nazionale da Valerio Benedetti, che saluto anche. Articolo scritto il 15 ottobre 2019 in occasione dell'anniversario di nascita appunto di Virgilio, ovvero il 15 ottobre del 70 a.C. se non erro, sì. E prendiamo in esame un po' questo articolo che racconta un po' la storia del perché scrivere l'Eneide, del perché del suo legame alla civiltà romana e perché Virgilio è attualmente una persona da ricordare e da prendere per esempio. Infatti l'articolo si intitola proprio "Mai dubitare del risveglio italiano, leggere Virgilio per ritrovare noi stessi". Comunque scusatemi ragazzi, l'articolo è del 15 ottobre 2017, scusatemi, ho sbagliato a leggere, quindi di 3 anni fa, ma è sempre attuale. Virgilio è il cantore per eccellenza della civiltà romana, inizia Valerio dicendo queste parole. D'altro canto l'Eneide gli è stata commissionata, si dice, da Augusto Ottaviano, fondatore dell'impero romano e di conseguenza primo imperatore romano, per portare avanti la sua propaganda politica, per risollevare l'impero, diciamo. Serviva un qualcosa che desse ai romani una storia da dare ai romani per continuare ad andare avanti, per continuare a lottare per quelle mura e per quel suolo che calpestavano fondamentalmente. Si continua l'articolo dicendo che il destino è la parte fondamentale dell'Eneide, dello scritto principale di Virgilio, dicendo anche che gli dei non hanno mai commissionato, infatti, non hanno mai commissionato ad Enea un compito. Gli hanno solo dato un'indicazione, ma Enea è sempre stato libero di scegliere la sua via. Si poteva benissimo fermare sulle coste libiche, però ha deciso di andare avanti. Comunque di questa parola destino ne parleremo più tardi, prendendo anche altri esempi dell'Eneide. Infatti Enea sceglie la strada che deve percorrere, può decidere se seguire i piani che gli sono stati concepiti oppure rinunciare al mandatum affidatogli all'immagine di Ettore quando gli apparì in sogno, che gli disse testuali parole: Troia ti affida i sacri arredi e i penati, prendili compagni dei fati e cerca con essi grandi mura che infine fonderai percorso il mare. Disse e portò sulle mani dall'interno del sacrario le bende e vesta potente e l'eterno fuoco. Questa è una frase racchiusa nell'Eneide che fa capire qual era il compito di Enea: fuggire da Troia una volta distrutta e attraversare il mare per compiere un sacrificio, per costruire nuove mura e per portare il fuoco di Vesta in altri posti. Comunque, andiamo avanti sul nostro racconto dell'Eneide fino a quando Enea sbarca sulle coste del Lazio e ci sono i rutili, capeggiati da Turno, il proprio re. E i due popoli si scontrano fino a che uno non perde, diciamo, ovvero i rutili, ed Enea può trionfare sull'altro, approdando appunto, essendo capo di quelle coste, chiamiamolo così. Quindi la nostra civiltà è basata sul sangue dei caduti che hanno fecondato la patria, che rigenerano la storia, infatti. Infatti, una frase che mi ha colpito molto di questo articolo, ma è una cosa verissima, ovvero che tutto deve crollare per poi risorgere più forte. Dalla sconfitta di Troia, da quando Troia è stata rasa al suolo praticamente, i troiani, capeggiati da Enea, hanno sbarcato sulle coste del Lazio, sulle coste del Lazio per fondare una nuova civiltà, una nuova patria. La patria che noi oggi possiamo chiamare Roma. E sicuramente dovrebbe fare un certo effetto per un giovane ragazzo che sente queste cose, che magari a scuola chissà che cazzo gli dicono, sulla storia, sulla favoletta di Roma che è nata dal buco del culo del mondo. No, Roma è nata dal sacrificio di Enea, dal sacrificio di quelle persone che dopo una disfatta non si sono arresi, hanno solcato i terreni fangosi e i mari in burrasca per approdare su nuove coste, per alzare nuove mura e accendere nuovi fuochi. E il nostro compito è proteggere quelle mura col sorriso e la spada e tenere vivo quel fuoco che brucia dentro il nostro petto. Adesso ci facciamo una pausa musicale e poi ci risentiamo per le conclusioni. Dai.
Entrammo nella vita dalla porta sbagliata in un tempo vigliacco, con la faccia sudata ci sentimmo chiamare, sempre più forte ci sentimmo morire, ma non era la morte, la vita ridendo ci prese per mano, ci levò le catene per portarci lontano, ma sentendo parlare di donne e di vino, di un amore bastardo che ammazzava un bambino, e di vecchi mercanti e di rate pagate, di fabbriche nuove e di orecchie affamate. E pregammo la vita di non farci morire se non c'era un tramonto da poter ricordare, e il tramonto già c'era, era notte da un pezzo ed il sole sorgendo ci negava il disprezzo, ma sentendo parlare di una donna allo specchio, di un ragazzo a 20 anni che moriva da vecchio, e di un vecchio ricordo di 20 anni passati, di occasioni mancate e di treni perduti, e scoprimmo l'amore e scoprimmo la strada, difendemmo l'onore col sorriso e la spada, e scordammo la casa e il suo caldo com'era, per il caldo più freddo di una fredda galera, e uccidemmo la noia annoiando la morte, e vincemmo soltanto cantando più forte. E ora siamo lontani, siamo tutti vicini, e lanciamo nel cielo i nostri canti assassini. E ora siamo lontani, siamo tutti vicini, e lanciamo nel cielo i nostri canti bambini. We'll be right back.
dietro gli innocenti e che al posto della noia ci sia solo l'allegria. Niente più controllo, chi conosce polizia, bande di guerrieri fanno rossa la via. Rivolta, rivolta, rivolta.
Eccoci qui, ben arrivati alla fine della puntata odierna, una puntata molto sentita sicuramente, dato che abbiamo parlato di Virgilio, del suo rapporto con Dante Alighieri, su perché Dante abbia scelto Virgilio per il suo viaggio nell'ultraterreno che iniziò nel 1300, probabilmente il 25 marzo se non erro, sì. Perché è stata la seconda puntata della nostra fantastica rubrica Italianamente, che tra l'altro il 25 marzo è stato classificato come Dante Dì, il giorno dedicato al padre della lingua italiana. Comunque, passiamo per le conclusioni di questa puntata e vorrei dire a tutte le persone che ci stanno ascoltando di tramandare queste parole. Che molti italiani si sono scordati da dove arrivano, molti italiani non rendono orgogliosi, non rendono onore ai nobili ricordi che ci può dare questa nostra fantastica storia e questa nostra fantastica terra. Molti italiani non sanno da dove vengono, quindi non sapranno dove andranno in futuro. Solo il popolo con la memoria più lunga potrà avere il più grande futuro. E gli italiani, che piaccia o meno, avranno sempre la facoltà di attingere al loro glorioso passato per proiettarsi in un grandioso avvenire. Queste le parole di Valerio Benedetti nel suo articolo. Ed infatti, solo le persone che capiranno il loro passato, comprenderanno, studieranno e lo metteranno all'opera, faranno sì che le persone che ci hanno preceduto non, cioè, si sentano degne di aver dato al mondo dei figli così. Degli italiani che hanno ancora quel fuoco dentro che li ribolle nel proprio petto. Dovrebbe essere un onore per Enea, per Virgilio, per Dante Alighieri, per Romolo, per Giulio Cesare, per tutte queste persone che hanno scritto la storia di questa nazione ancor prima che diventasse una nazione. Quindi tutte le persone che hanno scritto la storia del suolo che noi oggi possiamo calpestare, perché allora era solamente un suolo da calpestare, non era ancora nazione, non era ancora impero, non era ancora Roma. Comunque, fatta questo preambolo delle nostre conclusioni, vi invito a far ascoltare questa puntata nelle vostre sezioni, ai vostri militanti, ai più giovani, perché molte volte magari ci chiedono, come è capitato spesso, perché fate riferimento a Roma come città, perché fuoco sacro, perché parlate di Virgilio, perché parlate di Enea, perché parlate di Dante Alighieri, perché parlate di questo, perché parlate di quello. Tutte le risposte le troverete in questa puntata, comunque a Enea, all'eroe troiano che dalla disfatta di Troia approdò sulle coste del Lazio. Gli dedicheremo una puntata sicuramente, come la dedicheremo a Romolo, a Giulio Cesare e a Augusto Ottaviano, che è il primo imperatore romano e fondatore dell'impero romano e la persona che ha commissionato a Virgilio lo scritto dell'Eneide. senza di lui probabilmente non avremo questa storia da poter raccontare ai nostri figli, ai nostri nipoti e dare un volto alla storia romana, sicuramente alla Bibbia romana. Chiudo questa mia puntata, questa breve ma intensa puntata, scusatemi se è breve ragazzi, ma con i tempi sto veramente tiratissimo causa lavoro, e quindi chiudo questa puntata con una frase di Valerio Benedetti sull'articolo del Primato Nazionale, quando dice: gli italiani dopo tutto non hanno conosciuto altro che rinascimenti, rinascenze e risorgimenti. Piaccia o meno ai profeti del nulla e della fine della storia, dunque il mito virgiliano di Enea, scardinato dalla meccanica temporale, continuerà a vivere in noi come un'eco remota che, risuonando nei millenni, ci ingiunge ancora una volta di rivendicare la grandezza. Nella storia del popolo italiano sarà sempre possibile l'irruzione dell'origine come destino, come marmo che vince la valuta. Prendete queste parole come esempio, ragazzi. Scolpitele nei vostri forti petti e sventolatele come un vessillo di vittoria. Ora noi ci salutiamo e ci risentiremo mercoledì prossimo qui su RBN alle 15 per Italianamente, lo studio sull'italianità, la rubrica del blocco studentesco. Dai!
Una generazione senza sentimento, non ci sono slanci, non c'è più tensione per il combattimento, non c'è più la ragione, la rivoluzione è come il vento, la rivoluzione è come il vento, la rivoluzione è come il vento, la rivoluzione è come il vento. Il campo consumista, le menti ha devastato, giovani senza sai, solo risultato, giovani perduti, quanti anni buttati, signori del sistema, non ci avete spiegati, la rivoluzione è come il vento, la rivoluzione è come il vento, la rivoluzione è come il vento, la rivoluzione è come il vento. Affiorano i ricordi degli anni di passione, ritorna il vecchio sogno per la rivoluzione, racconti senza fine di gente che ha pagato, non puoi mollare adesso la lotta a questo stato. La rivoluzione è come il vento, la rivoluzione è come il vento, la rivoluzione è come il vento, la rivoluzione è come il vento. Scontri nelle piazze, con spagne nella mano, i rivoluzionari non sono caduti in vano, fuoco della rivolta sta bruciando ancora.